contra pra minha liberdade. Escrito dentro sangue e coño e uomo. E aí dentro amor e não querer me perder. E não permitir mais querida não ter. Já sete anos me portas vida e herói. Que não sabemos o que avrei capito poi. En quel momento extremo que me escorderó. Sulla colina la tua voce si fermò. Te ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. E oggi sono cent'anni e sento che ti avrei voluto qui con me. Qui come la mia sciarpa tesa sotto alla pioggia. Qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me. Sentimento dentro me, come ricordo incancellabile di te. E tutto quello che hai lasciato resterà scritto nel sangue della nostra identità. Nel tempo contro ogni dolore correrò. È un sentimento a cui non riesco a dirti no. E oggi che torno sopra il monte degli eroi, ascolto un vento che parla sempre di noi. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono cent'anni e sento che ti avrei voluto qui con me. Qui come la mia sciarpa tesa sotto alla pioggia. Qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me. Ogni tua parola, quel tuo racconto gonfiava i tuoi occhi. Mentre ascoltavo col troppo alla gola. Sulla collina il tuo sogno è caduto, ma nel mio cuore ha trovato dimora. E con al vento a soffiare sul drappo che porta il braccio mio sventola ancora. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono cent'anni e sento che ti avrei voluto qui con me la mia sciarpa, tesa sotto alla pioggia, qui con me questo sentimento che spezza le vene dentro me.
Ed eccoci qua, buonasera a tutti quanti, 21.05 minuti primi e siete all'ascolto di radiazione.info con l'appuntamento
di memoria resistente,
esatto, della nostra storia di classe,
esatto, anche se un po' purtroppo è stato un po' vacante, diciamo, per cause ricollegabili sempre agli oppressori.
Sì, infatti siamo sempre in condizioni precarie, adesso stiamo cercando di stabilizzare queste nostre postazioni un po' clandestine, un po' partigiane anche loro.
Però... anzi, proprio partigiane.
No, ci dobbiamo un po' spostare perché sennò mi entri in eco. Perfetto. Ok, Allora, appunto, torniamo con Memoria Resistente. La settimana scorsa non siamo andati in onda, appunto, per problematiche che riusciremo a risolvere. Sicuramente stiamo già lavorando per questo. La repressione non ci fermerà.
Esatto, come non riuscirono tedeschi e fascisti ormai 70 anni fa, non si riusciranno in certo loro adesso.
Esatto, bene. Allora, è da un po' che ci proviamo. Questa volta potrebbe essere quella
sì,
buona.
Esatto, volevamo appunto finire di leggere con questa puntata il libro di Mario Passi, La casa di via Newsday, una famiglia nella resistenza. Avevamo narrato le vicende di Gastone e Mario Passi e tutta la famiglia, comunque il padre, tutti impegnati dopo l'8 settembre, ma anche prima, perché comunque sono di un'età giovanissima, ci parla di un 14enne e un 17enne che comunque entrano a fare la loro parte nella resistenza, con tutti i rischi annessi chiaramente, anche quello della vita. E sappiamo che il padre, comunque, ci narravano che non capivano ancora effettivamente cosa pensava e cosa faceva il padre. Il padre, altri, non era che un militante comunista impiegato nelle ferrovie, che di nascosto appunto si incontrava, continuava a tessere quella rete antifascista che non fu, che diciamo, si trovò nel suo apice durante la lotta di liberazione dall'8 settembre 43 al 25 aprile 26, anzi qualche volta fu anche il 28-29 per alcune città, perché i tedeschi non volevano mollare l'osso facilmente, perché avevano bisogno di tenersi via aperta la via del ritorno a casa, cercando di sfuggire alle armate rosse, l'armata rossa che avanzava appunto dall'Austria, e cercavano di scappare e di consegnarsi agli anglo-americani.
Sì, infatti fa sempre più gelare il sangue di anno in anno vedere come partiti come il Partito Democratico, che si professano portatori della memoria anche storica di questa resistenza, poi il 25 aprile celebrano in maniera appunto vigliacca e ipocrita la memoria dei partigiani, nascondendo quella che fu la loro lotta e nascondendo anche le loro mani, che molto, sempre più spesso si stringono con quelle dei padroni.
Ma oltretutto, particolare veramente becero, schifoso, negano, cioè vietano, anzi tra l'altro ormai si può dire, alle bande musicali che accompagnano quelle manifestazioni in cui si cerca comunque, come dici tu appunto, di non dimenticare ciò che è stata la resistenza, una delle pagine più gloriose della lotta del popolo italiano. Non negano, vietano addirittura le bande di suonare Bella Ciao, sì, perché infatti dicono che è un canto che potrebbe non portare concordia, quindi praticamente per la serie noi con i fascisti ci dobbiamo convivere, quindi per il resto sono cazzi vostri.
Sì, ma noi non ci stiamo, anzi, già che ci siamo, quale programma migliore di questo? Ricordiamo che il 23, 24, 25 aprile ci sarà una 3 giorni di fronte all'Infospazio Chinatown, qua in quartiere cinese a Padova, che Infospazio che rimane ad oggi tuttora chiuso, blindato dalla polizia in concerto con l'ATER, polizia ovviamente sotto mandato della prefettura, nel quadro della repressione alla lotta per la casa. Poi si è andata a colpire una realtà comunista storica in quartiere, che però non ci sta a subire passivamente, e rilancia nell'unico modo con cui sappiamo rilanciare, ovvero portando per strada le lotte e le problematiche sociali che la repressione non può comunque risolvere, può soltanto cercare di piegare le
persone. Assolutamente, questo l'abbiamo visto anche a Firenze comunque sabato scorso.
Sì, infatti.
Quando appunto la cosa che abbiamo visto, tanti giovani, tanti studenti medi, giovani che sfilavano organizzati con il loro manifesto, con il loro megafono, che non ci stavano a subire appunto queste repressioni da parte dei vari partiti che sono al governo, che comunque ormai si può dire sono un partito unico, perché tanto se fanno quello che vogliono.
E infatti anche questo è stato un bel esempio, e tanti esempi stanno nascendo in tutta Italia, perché appunto la repressione e l'attacco a chi si organizza e resiste si fa particolarmente pressante in questo periodo, ma in tutta Italia si sta dimostrando di avere la capacità.
Come fu per prima Napoli,
esatto,
dove abbiamo visto che la risposta alle forze del disordine è stata veramente poderosa, comunque non sono certo lasciati intimorire dai loro mezzi, dai loro idranti, dei loro lacrimogeni, hanno risposto adeguatamente e abbiamo visto i risultati. Quindi...
Sì, e tra l'altro, dal momento che siamo internazionalisti, noi un plauso va fatto anche a tutti i giovani compagni francesi che si stanno prendendo le piazze, prevaricando quello che doveva essere un pro forma, una manifestazione pro forma contro la Loi du Travail francese, organizzata dai sindacati confederali, e da una settimana che appunto occupano le strade di tante città francesi, prima tra tutte Parigi, e continuano a resistere agli attacchi della polizia, oltre a resistere continuano la loro offensiva, e quindi anche a loro va la nostra solidarietà.
Ricordando appunto i franchi tiratori francesi, quelli che combatterono sotto l'egida del Partito Comunista francese all'epoca contro l'occupazione nazista, perché per loro, per la Francia, vogliamo ricordare che l'occupazione scattò ben prima di noi del 43. Già nel 40, nel giugno 40, la Francia si trovò piegata sotto l'offensiva dell'armata tedesca, guidata chiaramente anche da generali incompetenti, che dopo, anzi, gli stessi andarono a parlamentare, a dialogare, invece di abbandonare il paese e continuare la lotta in un altro paese amico, lasciarono la Francia in una balia di una repubblica da operetta, come fu per noi dopo la RSI, chiaramente.
Certo, e questa è una storia che poi, tanto in Italia quanto in Francia, si tende a far passare un po' nel dimenticatoio, diciamo.
Sì, sì, esattamente.
Si preferisce ricordare altri aspetti,
sì,
della resistenza,
esatto,
più conciliabili con questo sistema, tanto in Francia quanto in Italia. E noi diamo
ma
il
anche,
nostro contributo.
Esatto, ma anche un giorno ricorderemo, anche in via extra, diciamo, a stato reale, vogliamo ricordare anche magari qualche resistenza europea. Vogliamo ricordare che magari anche in Germania ci fu una resistenza, anche se la Germania non è che faccia tanto di questo argomento, ma anche là ci furono dei resistenti che pagarono con la vita per la maggior parte, perché comunque possiamo immaginare cosa vuol dire fare resistenza al regime nazista in Germania. A quell'epoca veramente è stata dura, anche perché tra l'altro era l'Orchestra Rossa, che è una delle più possenti bande partigiane in Germania, che venne tra l'altro duramente redarguita, e comunque tanti di loro persero la vita, tanti dei loro membri. Comunque dedicheremo una puntata anche a questi ragazzi che operarono nella resistenza nei vari paesi europei occupati.
E per chi si stesse collegando soltanto adesso, ricordiamo, questa sera concludiamo la casa di via Newsday di Mario Passi, lettura che abbiamo cominciato ormai circa un mese e mezzo fa, e tra appunto varie puntate, perché comunque è un libro che ha molti passaggi interessanti che meritano di essere letti, e qualche problema tecnico l'abbiamo portata fino a oggi, e con questa puntata di oggi, mercoledì 13 aprile, concludiamo appunto la lettura di questo libro di Mario Passi.
Certo, stavamo appunto narrando la vicenda, una delle vicende più tristi. Iniziamo col capitolo, cioè iniziamo a entrare nel 44, nell'agosto del 44, anzi, quindi quegli ultimi mesi, diciamo, di lotta, perché nell'aprile, dopo il 45, fortunatamente ci fu la liberazione. Fu uno degli episodi più tetri e più tristi durante l'occupazione nazifascista di Padova, che è la forca in via Santa Lucia. Mi pesava lo smantellamento precipitoso del centro di via Leardi. I brevi mesi di lavoro accanto a Franco Busetto erano stati importanti per me. Il suo modo di operare, la serietà e la passione del suo impegno costituiva nei miei occhi un esempio e un modello di comportamento. Mi piaceva quell'appartamento al secondo piano della villa del signor Pellegrini, così quieta, isolata dietro l'alto muro di cinta. Mi sentivo tranquillo, come in un rifugio inaccessibile. Di colpo, invece, dovevo rendermi conto dei pericoli che si correvano. Non esisteva la clandestinità assoluta. Il nemico era presente e vigile, poteva scoprirti e colpire in qualunque momento, come era accaduto proprio a Franco. Dopo la fuga da via Leardi, non ero rimasto inattivo, praticamente neanche un giorno. Certo, la casetta sinistrata fra le macerie dell'Arcella non reggeva il confronto con Villa Pellegrini. L'apprendistato a tipografo alla scuola di Berto Schiavò non valeva il tirocinio come agente segreto compiuto con Franco Busetto. La tremenda esperienza del mitragliamento aereo e poi quello stupido Berto che per poco non mi ammazzava giocando con la sua pistola mi rendeva indigesto il quotidiano andirivieni fra casa mia e via Pietro Liberi. Da alcuni giorni, fra l'altro, era rimasto solo una tipografia clandestina. Non so perché Berto non venisse più. Passare di colpo da aiutante a stampatore in piena regola costituiva una responsabilità troppo grave per me. Il lavoro procedeva a rilento e poi, in cuor mio, dovevo ammettere di sentire disagio e inquietudine, se non paura vera. e propria, a trascorrere tante ore in quelle stanzette alle finestre murate nel silenzio più totale, che trasformava in fracasso il lieve andare della pedalina. Mi avevano promesso che sarebbe arrivato uno del mestiere, un compagno di una certa età, tipografo di professione. Intanto ti mando un ragazzo che ti darà una mano per qualche giorno, mi disse Anselmo, che forse intuiva la mia situazione. Arrivò l'indomani. Un giovane un po' più grande di me, avrà avuto una ventina d'anni, indossava una tuta blu da operaio nuovo di zecca. Ma non mi sembrava un operaio, uno studente, piuttosto. Una bella faccia liscia, senza barba, folti capelli scuri pettinati all'indietro, lustri di brillantina. Ma ha incontrato tipo più taciturno, mi manda Anselmo, disse soltanto, cosa c'è da fare? Non era sicuramente veneto, toscano forse. Cercai di spiegargli a disposizione di caratteri delle caselle e delle cassettiere, l'uso del compositoio, del torchio per le bozze e il funzionamento semplice della pedalina. Si mise all'opera con molta buona volontà e con esiti modesti. Certo, se ero io l'esperto di bottega, c'era poco da stare allegri. Quel pomeriggio, prima di incasare, passai dal centro della città. Mi piaceva vedere un po' di gente, ripetere il rito familiare del passeggio, dello struscio, come dicono nel meridione, su e giù qualche decina di volte, camminando lentamente fra il Canton del Gallo, passando davanti al Palazzo dell'Università, al Caffè Pedrocchi e Piazzetta Cavour, fino a Piazza Garibaldi. L'allarme aereo non suonava mai nel pomeriggio, così centinaia di persone, giovani in particolare, tentavano di scordare la guerra e di ritrovare per un poco la normalità della vita cittadina. Anch'io, nei limiti del possibile, cercavo di conservare quell'abitudine. Da quando abitavamo in via Agnus Dei, il centro di Padova apparteneva ai miei spazi abituali. Non andavo più al polveroso cinema casalini dell'infanzia. Frequentavo il vecchio cinema Vittoria, che manteneva ancora i terzi posti e delle volte mi permettevano perfino i secondi del supercinema Principe, dove avevo visto i film con Beniamino Gigni, il tenore, e anche Sus l'Ebreo, un filmone tedesco che mostrava quanto pervido e cattivo fosse un giudeo del 1700, credo che giustamente finiva impiccato. E poi un lavoro italiano intitolato Ossessione, tutto diverso dalle commedie con Alida Valli, Assia Norris e Enrico Viarisio. Ossessione dimostrava invece la povertà nelle campagne del Ferrarese, le nebbie del Delta del Po, ed era la storia di uno sbandato, Massimo Girotti, che si innamorava di Clara Calamai, moglie di un oste che finiva ucciso. I due scappavano con il suo camioncino, ma lei moriva perché la macchina finiva in un canale. Un film forte mi era rimasto impresso. In mezzo alla gente del passeggio pomeridiano vedevo spesso un ufficiale che camminava con una lentezza ostentata, girando la testa a destra e a sinistra, come per farsi notare. Indossava una divisa tutta elegante e attilata, con una manciata di nastrini sul petto e una mano rigida coperta da un guanto nero da mutilato. Anche sul viso, dalla carnagione olivastra, l'espressione sprezzante, si notava una cicatrice. Camminava lungo in su e in giù, sempre in mezzo alla gente, ma mi sembrava che volesse manifestare solo odio e risentimento per l'intero genere umano. Dicevano che fosse un sardo, colonnello Fronteddu si chiamava, un mussoliniano fanatico e filonazista convinto, fra i primissimi ad aderire alle pubbliche di Salò. Nessuno sapeva come fosse capitato a Padova e perché. Lo vedevano passeggiare in centro, questo sì, a mezzogiorno e prima di sera tutti i santi giorni. Tornavo alla tipografia della cella più volentieri, adesso che non ero più solo. Il mio compagno di lavoro arrivava puntuale, mi chiedeva cosa c'era da fare e si metteva all'opera, silenzioso e concentrato. Sembrava evitasse deliberatamente di parlare di me, non voleva sapere nulla, e anch'io evitavo di rivolgere domande e di intavolare un discorso che non avrebbe avuto seguito. Certo, lo trovavo un tipo strano, lavorava con me, ma era come fosse altrove. Si impegnava, ma era evidente che non gli interessava minimamente quello che stava facendo, perché Anselmo me l'aveva mandato, premettendo tuttavia che sarebbe rimasto solo qualche giorno. Capivo perfettamente che per lui si trattava solo di far passare del tempo, ma che altri erano il suo incarico e la sua destinazione. Ma quali? Continuavo a domandarmi senza riuscire a darmi una risposta, né mi azzardavo a chiedere a lui, visto il totale riserbo che dimostrava, sereno e gentile, persino sorridente quando mi salutava, ma assolutamente impenetrabile, pensavo, questo sia uno che osserva le norme cospirative. Cominciavo comunque a osservarmi a quella presenza silenziosa, quando scompava nel nulla, come era arrivato. Una mattina semplicemente non venne, rimasi solo tutto il tempo e poi nel tardo pomeriggio raggiunsi il centro come di consueto. Ma non vidi il solito passeggio, la gente agitata si raccoglieva in gruppi, in capannelli, pattuglie della GNR armate tutto punto facevano sciogliere gli assembramenti e consentivano di camminare ma non di sostare. Quello che colsi a frasi smozzicate bastava però a mettermi la febbre addosso. Hanno ucciso il colonnello Fronteddu stamattina verso mezzogiorno, un giovane in bicicletta gli ha sparato ma altri stavano con lui. Hanno lanciato volantini e sono stati i GAP. I GAP, i gruppi di azione patriotica, quelli dell'attentato di Via Rasella a Roma, quelli che avevano giustiziato a Firenze il filosofo Gentile. Nelle file della resistenza, nei gruppi antifascisti, i GAP erano già diventati un mito, freddi e inesorabili. Agivano nelle città, colpivano all'improvviso, seminavano il terrore e la morte tra i fascisti più in vista. Punivano i colpevoli di uccisioni e di efferatezze. i loro attacchi. Si proponevano di disarticolare e deprimere l'organizzazione di Salò, gli uomini e gli apparati che si erano posti al servizio degli occupanti tedeschi. Finora circolava solamente un eco lontano delle loro imprese. Adesso i GAP erano qui e avevano colpito anche a Padova. Mi diressi verso casa, percorso da una forte agitazione. Un pensiero martellava nella mia testa. Uno del GAP che aveva sparato al colonnello Fronteddo era lui, il mio compagno di lavoro di alcuni giorni di tipografia clandestina. Doveva essere lui. Quella sua tuta blu indossata per la prima volta, quella faccia da studente, quell'aria concentrata, assorta. Il rifuggire alla minima confidenza, persino delle parole più banali e scontate. Perché me ne aveva parlato proprio Anselmo, il massimo responsabile del partito comunista a Padova. Verrà un ragazzo a darti una mano per qualche giorno. Così Anselmo aveva detto, segno che era importante. Certo, adesso risultava tutto chiaro. Si trattava di un modo per alleviare la tensione, di far trascorrere con impegno il tempo snervante dell'attesa prima di compiere l'azione. Più riflettevo alla stranezza di quella presenza nella mia tipografia e più ero convinto e sicuro di aver capito. Per alcuni giorni avevo vissuto accanto a un gappista, il gappista che forse era stato il giustiziere del colonnello Fronteddu. Non era il primo fascista che cadeva a palo sotto il piombo partigiano. La brigata nera inizialmente intitolata Ettore Muti si chiamava ora Begon, il nome di un brigatista ucciso dai partigiani nei mesi precedenti. E la stessa sorte era toccata ai podestà di Vigonza e di Cadone, che è un ufficiale dell'ufficio politico investigativo, a tre agenti della GNR. Ma nessuno aveva osato sfidare le autorità repubblichine, gli stessi tedeschi come stavolta, con un attacco clamoroso, spettacolare, contro un personaggio simbolo come Fronteddu, compiuto in pieno giorno nel cuore della città, a poche centinaia di metri dalla sede del comando Piazza Nazista. L'emozione non mi lasciò quasi dormire, quella notte mi era ben poco di fronte a quel che avevi provato e visto il giorno dopo. Uscì da prima del solito tipografia per correre in centro. Non pensavo certo con un consueto stupido passeggio pomeridiano. Mi sentivo preso da una sorda inquietudine, oppresso da un inspiegabile senso d'angoscia, giunto in piazza Garibaldi, anziché imboccare come sempre la via centrale verso Pedrocchio e il municipio, presi a destra per via Santa Lucia. Questa strada segna una netta demarcazione fra il centro storico della città e la sua parte più moderna, sorta sul vuoto creato da inesorabili demolizioni per fare posto ai palazzoni tipici dell'edilizia fascista. Sul lato sinistro di via Santa Lucia conserva testimonianze straordinarie della Padova medievale, fra esse il duecentesco palazzo di Ezzelino nel suo cotto a vista nel rito dei secoli. Sul lato opposto i nuovi edifici che poi sboccano nella piacentinanea piazza Spalato, che verrà ribattezzata piazza Insurrezione. Costeggiai la libreria Draghi, poi la vidi la forca con tre uomini appesi. Avevano lasciata fare a persone incapaci e maldestre, una specie di grosso cavalletto stradale messo di traverso ai marciapiedi, sormontato da un'asse di legno orizzontale, al quale è stato attaccato i capi, un patibolo orrendo, senza neanche la cupa dignità degli strumenti di morte. La forca non risultava abbastanza alta, le tre vittime toccavano terra con i piedi, le ginocchia piegate, le teste cadenti di lato come delle assurde e grottesche marionette di carne. Per ucciderli dovevano averli tirati a forza per le gambe, come strangolati con le mani stesse del boia. Una visione orribile, angosciante, che riuscì a reggere solo per qualche secondo. Poca gente di passaggio scantonava e fuggiva via. Gli assassini avevano lasciato di guardia alcuni individui in divisa nera, che non osavano guardare, neanche se ne vergognassero loro stessi, l'opera da breve tempo compiuta. Ma lo spettacolo d'orrore non era finito. Tornato sui miei passi, mi diressi verso il centro, in piazzetta Cavour, in una cinica, vergognosa coincidenza con la macabra scena esibita in via Santa Lucia, c'erano loro, i fascisti. Alcune centinaia di persone, quasi tutte in divisa, brigatisti neri più lugubri che mai, militi della GNR, ausiliarie forsennate e isteriche, anziani e torvi e personaggi in camicia nera, intorno a loro il vuoto. L'assenza della città, in un isolamento fisico totale impressionante, si erano accolti ad acclamare un frate in saio da francescano, il cordiglio bianco in vista e una cintura di cuoio con la pistola appesa. Sul bavero del saio un affollarsi di nastri e mostrine degne di un maresciallo napoleonico. Su di un palco, questo sia eretto a regola d'arte, il frate, questo padre Eusebio Cappellano delle Brigate Nere, urlava come un dannato sodio contro i partigiani, lanciava dal microfono accuse invettive e giurava sull'immancabile vittoria del valoroso alleato tedesco. E nel delirio dell'uditorio prometteva porterò al duce la fede e l'entusiasmo di camerati di Padova. I rari passanti che transitavano da quelle parti camminavano rasenti alle case, come volessero nascondersi, io avevo negli occhi l'immagine via Santa Lucia. A non più di 100 metri da quel feroce baccanale, nel cuore civile della città, dove ero nato, una forca evocata al buio di secoli, come scrisse poi Egidio Meneghetti, sosteneva il peso insopportabile tra vittime innocenti, il segno di una rappresaglia vile e atroce. Si seppe che nella notte precedente i tre capi del fascismo repubblichino di Padova, Menna, Prisco e Vivarelli, si erano riuniti in una sorta di tenebroso e finto processo per decidere su evidente ordine del comando tedesco che 10 prigionieri andavano uccisi per rappresaglia, per vendicare la morte di Fronteto. E cosa possiamo, una piccola pausa, cosa possiamo dedicare a questi ragazzi che penzolavano purtroppo privi di vita da quella maledetta forca nazista?
Beh, ho qua una canzoncina che credo faccia il caso nostro. Torniamo in diretta dopo questa pausa musicale, state sempre ascoltando Memoria Resistente qua su radiazione.info, la radio che ti contamina e che ti rinfresca anche la memoria.
Esatto.
Allora, stavamo leggendo, ricordiamo, per diciamo una chiusa di questo percorso che abbiamo intrapreso con l'autore Mario Passi, la casa di via Agnus Dei.
Una casa nella resistenza, una famiglia nella resistenza che appunto adesso ti sta narrando le sue memorie, perché questo resistente era giovanissimo, poco più che quattordicenne. Il fratello, il fratello diciottenne.
Sì, è una famiglia resistente, una famiglia che come tante altre pagò anche un prezzo alto per la sua resistenza.
Esatto.
Raccontavi anche prima, ad esempio, fuori onda, un'altra vicenda qua padovana.
Di Busonera, Clemente Lampioni, di Spigolon, che furono patrioti che pagarono con la vita la loro lotta contro il nazifascismo. Specialmente la figura anche di Clemente Lampioni, che piuttosto non ingaggiò combattimento con le Brigate Nere, chiaramente su segnalazione del solito vigliacco, una vigliacca dell'attrice, anche perché in questo caso fu una donna a denunciarlo. Difatti la moglie di Lampioni per tutta la vita la odiò come non mai quella donna, perché anzi lei prese e tagliò la corda da Paolo, perché appunto qualcuno gliel'aveva giurata. Era una che frequentava le solite sgualdrine che frequentavano i fascisti per ottenere doni, diciamo. Come purtroppo fu in tante altre case, come in altri casi, diciamo, c'erano sempre questi personaggi che si servivano di questa cozzaglia di banditi per i propri profitti, e chiaramente non guardavano in faccia nessuno per guadagnare le 5.000 lire o il chilo di sale. Non gliene fregava niente, bastava il profitto. Alcuni di loro fortunatamente dopo la fine della guerra la pagarono ben cara, come vogliamo ricordare il metodo più leggero adottato, tipo quello della rapatura a zero, della tintura di catrame sulla testa, quelle cose che comunque i partigiani fecero nei casi più leggeri. Invece nei casi un po' più gravi, diciamo, di spie che portarono alla condanna a morte, alla deportazione dei partigiani, eseguirono nient'altro che una sana giustizia.
Senza sadismo.
Esatto, assolutamente. Gli vennero condannati per quello che avevano fatto, perché ben sapevano, difatti una delle frasi celebre partigiane, ricordatevi che manca poco e pagherete tutto. Questo venne fatto nei vari paesi dove l'occupazione nazifascista fu veramente feroce.
Sì, e chi adesso propaganda anche l'immagine dei
partigiani assassini,
bisognerebbe sempre ricordargli che le nostre mani o le mani di chiunque in questo paese sono sporche di sangue, dal momento che questo è un paese in guerra e su vari fronti, e che non sia anche per colpa appunto del disinteresse di molti la capacità di cambiare questa situazione. E poi quando le conseguenze vengono in casa nostra, sicuramente storciamo molto meno il naso a vedere stati come l'Italia o la Grecia, di fatto, che diventano degli stati
bersaglio, diciamo.
Sì, no, ma più che bersaglio, degli stati che da un lato sono delle basi militari delle potenze occidentali, dall'altro diventano dei lager a cielo aperto sul territorio nazionale. La Grecia è il caso più eclatante, ma l'Italia adesso con la blindatura del Brennero non sarà da meno. Diventano dei lager a cielo aperto di tutte le persone che poi, dalle guerre che noi stessi promuoviamo e che creano molto più disperazione, molto più morte, molto più ingiustizia di quanto possa aver fatto qualsiasi millantata azione.
Noi vorremmo, l'Italia e gli altri paesi imperialisti vorrebbero essere i macellai che non toccano la carne.
Esatto, però non è così, e questo cerchiamo di ribadirlo sia noi che altre strutture di controinformazioni attraverso,
esatto, come l'abbiamo,
molti dei nostri programmi. Rimandiamo tra l'altro a Memoria Resistente, a Tamburi Rossi, che si occupa proprio della situazione internazionale, quindi per chi fosse interessato anche approfondire ne ha l'occasione. Il giovedì tre volte al mese va in diretta dalle 20 alle 22.
Esatto,
trovate i podcast sul sito della radio, quindi consultate.
Sì, esatto, giustamente come dici, non vogliamo dimenticare le altre resistenze attuali, come in Palestina, dove la situazione è pressoché tragica, perché sembra proprio un paese un po' come l'Italia durante i bombardamenti degli alleati, dove l'acqua non c'era, non c'era lavoro, non c'era cibo, era fatica a reperire tutto, anzi si poteva reperire anche, però come al solito era in mano i soliti avidi e comunque gente che sulla guerra ci ha lucrato per bene sulla pelle degli altri, come lo è stato anche per tanti altri casi. Comunque ricordiamo appunto che, come dice ben tu, tutti si dimenticano un po' della situazione in giro, perché comunque il capitale, come dici tu, hanno revisionato per bene e non fanno capire cosa succede lì fuori di questa penisola.
E allora cerchiamo di dare,
esatto,
questo contributo, e continuiamo con la
lettura, esatto,
di casa, della casa di Via Newsday.
Il primo ad essere avviato alla forca fu il dottor Flavio Busonera, un mite medico di Cavarzara, arrestato per l'assistenza che offrì ai partigiani feriti. Qui voglio ricordare che Busonera, medico condotto appunto, non prestava solo l'assistenza ai partigiani feriti, bensì prima dell'8 settembre, un medico comunista Busonera, prima appunto di prestare l'opera, la sua opera ai partigiani, lo faceva con i poveri del suo paese, perché non chiedeva nulla e curava gratuitamente in fede al suo credo e per l'idea comune. E gli misero accanto un detenuto per reati comuni di nome Lampioni, che seppe morire con estrema dignità ammonendo ai carnefici: noi non siamo i colpevoli, voi lo siete di fronte a noi. Quello stesso pomeriggio altri 7 furono uccisi, scelti fra i detenuti al carcere giudiziario della casa di pena, nelle camere di sicurezza della Brigata Nera. Li fucilarono in un cortile della caserma di Chiesa Nuova, che porta il nome di uno di questi 7, medaglia d'oro della Resistenza, un ragazzo di profonda fede cattolica, che prima di morire volle abbracciare ad uno tutti i fucilatori del plotone d'esecuzione. Si chiamava Luigi Perobò, era il 17 agosto 1944. E anche sulla figura di Clemente Lampione, comunque che abbiamo già riportato in varie puntate in modo resistente, voglio sempre ricordare che proveniva da Legnaro, un piccolo comune ma di grandi possedimenti latifondisti, dove lì erano proprio i più fascisti che c'erano, appunto per poter sfruttare quello che potevano sfruttare della povera gente. Quindi Clemente Lampione, che tra l'altro era figlio di un commerciante, quindi insomma aveva una certa agiatezza, no, gli si trovò naturale a iscriversi comunque a militare nel Partito Comunista, perché aveva capito come la povera gente, che non aveva nient'altro che le proprie braccia per mantenere la famiglia, doveva assolutamente avere qualcuno che per loro poteva riportargli un ordine di giustizia sociale e di uguaglianza. La scelta di Vasco. Quando raccontai a casa, quasi balbettando per l'emozione, quello che avevo visto in via Santa Lucia e in piazzetta Cavour, la mamma si mise a piangere in silenzio, mio padre lasciava imprecazioni fra sé e sé, quasi senza farsi sentire. Gastone mi fissava senza dire una parola, nei suoi occhi non vedevo soltanto rabbia e dolore, mi pareva di scorgervi della disperazione. Il suo mutismo si protrasse per alcuni giorni, poi una sera a tavola, una sua frase ruppe all'improvviso: ho preso una decisione, disse con la sua voce pacata, voglio andare in montagna. La mamma era come un sussulto, quasi un grido, gli chiese: in montagna, vai in montagna, ma cosa vuol dire? Vuol dire, le replicò la Gastone, che ho deciso di lasciare il lavoro politico per andare con i partigiani. Fu la volta di nostro padre intervenire: ma perché? Tu non sei già un partigiano, tu adesso? Non ti pare di rischiare abbastanza? E poi l'attività politica che svolgi mi sembra valga molto di più di quello che potresti fare in una formazione di montagna. Sei troppo importante per i nostri giovani, non credo che il partito ti lascerà andare. Gastone rispose molto calmo, con un tono un po' dolente. Era la prima volta che si trovava in dissenso in famiglia. Lui adorava papà, aveva sempre condiviso tutto ciò che faceva. La sua dedizione per noi tutti, il suo spirito di sacrificio, la capacità che aveva dimostrato di riscattarsi dall'infanzia e della gioventù amara in cui era cresciuto, per acquisire una consapevolezza politica piena di dignità e di coerenza. Io ebbi modo di riflettere in età più matura su questo singolare rapporto fra noi due fratelli e nostro padre, sulla felice e totale sintonia che accompagnò la nostra crescita, senza alcun segno di conflitti adolescenziali con la figura paterna. La gioia più grande di mio fratello era quella di uscire con papà, di frequentare i suoi amici, come a voler rifarsi di 3 lunghi anni trascorsi lontano da casa, nel preventorio, sui colli belici. Le scelte politiche aveva compiute a 15 anni appena, sapeva che erano appoggiate a nostro padre, pur se a lui costavano ansie e sofferenze. Ora sentiva tutta la difficoltà di ciò che voleva fare, il rischio di non venir capito, di privarsi della sua approvazione, di gettare la mamma in angoscia nuova. La sua voce suonava un po' incrinata, certa mentre parlava: il partito non c'entra, la cosa riguarda solo me. Non vedi quello che succede? Siamo ormai a uno scontro totale, definitivo, o noi o loro. La resistenza, la lotta e liberazione oggi la fa soltanto chi imbraccia un fucile. Io non me la sento andare avanti così. A reclutare i ragazzi che vanno a combattere, a restarmene qui nell'ombra, a tessere le mie attività cospirative. Devo andare con quei ragazzi, se non lo facessi perderei la stima di me stesso, cercate di capirmi. La prima a capire era mamma, la vedevo sconvolta, incapace di parlare. Aveva paura, la stessa paura credo provata quando il professor Scimone, dimettendo Gastone bambino dopo la guarigione della pleurite, le disse che era predisposto per una malattia pericolosa, la tubercolosi. A quei tempi non c'era nemmeno il coraggio di pronunciare quella parola, si diceva TBC e basta. L'incubo di quella parola non aveva più abbandonato nostra madre, era ricomparso la notte in cui i carabinieri vennero ad arrestare Gastone, poi nei 40 giorni passati in prigione a Trieste. All'ansia per la persecuzione politica si aggiungevano i timori per la sua salute cagionevole, gli stessi timori di quegli anni di guerra, per la scarsità delle razioni, la cattiva qualità del cibo e poi quel lavoro alla macchia, le corse in bicicletta, i pasti saltati, le fatiche dei lunghi giri in provincia. Sulla testa di Gastone la mamma vedeva sempre aleggiare due nemici: i persecutori fascisti e tedeschi, e la malattia sembra incombente nell'ombra. e ora il suo ragazzo voleva andare in montagna, dove rischio di morire ucciso era grande, ma forse più grande ancora era quello di ammalarsi. Eppure la mamma sapeva che se lui aveva deciso così non poteva opporsi. Veniva da lontano quell'impossibilità, da quando nel 25 aveva deciso di sposare un comunista. E il cammino imboccato era segnato fin da allora. Avrebbe dovuto aiutare il suo marito, nostro padre, a combattere per le sue idee, per ritrovare quella libertà politica che il fascismo soffocava. Perché mentre suo figlio si trovava in prigione, lei già ospitava in casa nostra i primi dirigenti legali del PC, che stavano organizzando la lotta. E perché da mesi secondava non solo il suo marito, ma anche i suoi due figli ragazzi, nei loro impegni tanto pericolosi, e per giunta accettava di ospitare tanti compagni sconosciuti, che lo sapeva benissimo, l'indomani potevano essere arrestati, torturati e uccisi. Come faceva a dire, basta, ora mi fermo, mio figlio resta con me e non andrà in montagna. In quei giorni si vedeva talvolta nei paraggi la mamma di quel ragazzo, ex marinaio, che Gastone aveva fatto diventare partigiano fra i primi. Quel ragazzo era morto in combattimento e sua madre è quasi una vicina di casa. Ora si aggirava smarrita, sempre vestita di nero, inconsolabile, urlando il suo dolore in faccia a tutti. Gastone era nel giusto quando diceva o noi o loro. Nessuno poteva ritirarsi da quella guerra implacabile. Nostra madre lo sapeva che era inutile opporsi, papà contava invece sull'autorità del partito. Credo che ne parlò con i compagni, anche con Anselmo, ma la risposta risultava chiara. Abbiamo discusso a lungo con il compagno Vasco, gli abbiamo spiegato che la sua partenza costituirebbe per noi, per il lavoro politico unitario fra i congiovani, una grossa perdita. Lui ha posto una questione personale, prima che politica, una scelta di tipo morale che non possiamo respingere. Erano andati anche oltre, fissando a Vasco un appuntamento con il compagno Parma che doveva organizzare la partenza. Noi conoscevamo Parma da un bel pezzo, io stesso l'avevo visto qualche volta fra gli amici degli incontri familiari in trattoria. Lo chiamavano così allora perché era di origine parmense, un uomo alto e magro con un ciuffo che gli cadeva sulla fronte. Dicevano che fosse un bravo operaio, capace di inventare sul momento soluzioni tecniche ai problemi più difficili. Adesso Parma era il comandante della brigata Padova e credo facesse parte della delegazione triveneta delle brigate Garibaldi. L'uomo giusto per indirizzare mio fratello verso una formazione di montagna come desiderava. Gastone partì di pomeriggio con un piccolo bagaglio senza cerimonie. Salutò la mamma che tremava come una foglia e le disse di non preoccuparsi. A me raccomandò di stare in garbo prima di salire magro come non mai sulla sua bicicletta. Lo vedemmo tornare amareggiato, avvilito un paio d'ore più tardi. L'incontro con Parma era andato a vuoto. Qualcosa aveva impedito al comandante di brigata di giungere all'appuntamento. La mamma non fece in tempo a rallegrarsi perché Gastone disse che si trattava solo di un toppo imprevisto e la partenza sarebbe venuta uno dei prossimi giorni. Andammo a letto abbastanza presto, lo aggiornai sulla grande carta geografica d'Italia. Gli alleati avevano ormai raggiunto la Toscana e la zona di Firenze. Gastone lesse per un po', quindi spense la luce. Più tardi l'ho sentito uscire con insistenza, tanto da svegliarmi. Riaccesi la lampada del comodino che separava i nostri due letti. Vidi che si premeva un fazzoletto sulla bocca tutto rosso di sangue. Sentì un tuffo al cuore, corse a svegliare i miei, pallidi e spaventati. Vestiti, porti in ospedale, sentì mormorare mio padre. Sembrava avesse paura di fargli del male, solo ad alzare la voce. Vedevo la mamma sconvolta, quasi paralizzata, così il padre tornò a caricare il suo figliolo più grande sulla canna della bicicletta, come ha dovuto far l'anno prima, sotto la minaccia delle armi dei carabinieri. Si allontanarono le vie completamente deserte per il coprifuoco. Per fortuna l'ospedale distava poche centinaia di metri da casa nostra. Il reparto malattie polmonari era isolato su uno dei bastioni delle mura cittadine, in mezzo a una gran macchia d'alberi. Papà fece il ritorno a casa quasi un'ora più tardi, stava per albeggiare. Parlava con un groppo alla gola, disse che l'aveva lasciato Gastone tranquillo. Gli avevano dato delle gocce coagulanti e fatto un'iniezione. Il medico spiegò che aveva avuto un'emottisi. Doveva eseguire delle radiografie per capire quanto il male fosse grave. Mio padre mi chiese di tornare a letto. Gastone in quei giorni compiva 17 anni, il suo compleanno veniva 24 giorni dopo il mio, che ne avevo fatti 15 il primo di agosto. A letto non riuscii ad addormentarmi, pensavo alla sua scelta di abbandonare il lavoro politico che amava tanto, mentre con quel suo fisico mingherlino non lo vedevo proprio bene, come combattente sulle nostre montagne scoscese e rocciose. Certo, ora sosteneva che solo con le armi in pugno si può combattere la guerra partigiana, ma non mi pareva che l'avesse sempre pensata così, lui era fatto per parlare, convincere e organizzare. Anche i compagni più anziani e responsabili erano di questo parere. I dirigenti giovanili degli altri partiti che lui incontrava per allargare sempre di più il fronte della gioventù pensavano le stesse cose. Mostravano molta stima e una grande fiducia nei suoi confronti. E allora, perché questo salto, questa decisione improvvisa? Continuai a pensarci quel mattino terribile, anche nei giorni a venire. Continuai a pensarci per tanto tempo, senza riuscire a darmi una risposta. Poi tutto mi apparve chiaro. Bastava riflettere come era fatto Gastone. Lui la passione politica veniva prima di tutto da una motivazione di ordine morale. Ricordo con quanta ammirazione mi avesse parlato il nipote, il parroco di Santa Sofia, che gli aveva chiesto di aiutarlo a raggiungere i partigiani. Luigi è un vero cattolico, mi diceva, la sua fede cristiana è fortissima ed è questa che lo spinge a prendere le armi per salvare i valori in cui crede. E quell'altro ragazzo che abitava vicino a noi aveva da poco svestito la divisa da marinaio, ma non voleva restarsene nascosto, lui conosceva i nazisti e li odiava, e tutto il suo coraggio lo spingeva a tornare a fare la guerra, ma dalla parte giusta, stavolta contro i tedeschi. Un altro di cui mio fratello parlava tanto con grande ammirazione era lo studente di medicina Andrea Redetti, che sapeva sempre discutere con lucidità estrema, che riusciva a cogliere il valore intimo di una persona e rinunciava mai a capire. Tre persone e adesso governo. Andrea in Germania deportato in campo di sterminio, il marinaio caduto d'eroe in combattimento, Luigi Pirobon catturato con altri partigiani, l'avevano fucilato e non rende rappresaglia 10-1, inscenata dei fascisti nel cuore di Padova. Ecco dove veniva la scelta di Gastone. Quella sua drastica affermazione, oggi la lotta è per la libertà, solo chi tiene in braccio un fucile. Adesso capivo perché avevo visto dell'esperazione del suo sguardo mentre raccontavo a casa gli impiccati di via Santa Lucia. Egli sentiva in qualche modo di dovere in un gesto una risposta a Luigi Pirobon, che era morto abbracciando davvero cristiani i suoi carnefici. Questo era stato il suo gesto estremo, ma prima per mesi Luigi aveva combattuto a viso aperto, armi alla mano, i tedeschi fascisti. Tra l'altro voglio ricordare che fu proprio Pirobon che fu l'autore della cattura del presidio della Repubblica Sociale Italiana di stanza a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, che riuscì a disarmare e a catturare tutto l'imponente bottino di armi e munizioni custodito nei depositi della Marina Repubblicana. D'improvviso il significato, la precisità del lavoro politico che svolgeva, i pericoli correvano ogni giorno, il rischio di finire ucciso all'angolo di una strada, di cadere in mano ai torturatori, dovevano essere parsi a Gastone privi di un valore autentico, di fronte al sacrificio della vita compiuta da Luigi Pirobon e tanti altri ragazzi, di cui la scelta, senza alternative, di salire in montagna. Ora invece si trovava in un letto d'ospedale, solo dopo parecchi giorni, quando i medici furono certi che non era contagioso, anch'io fui autorizzato a incontrarlo. Dicevano che era una piccola lesione polmonare, aveva toccato una vena e ne era perciò seguita l'emottisi. Però non si trattava di cosa molto grave, l'avrebbero trattenuto per qualche settimana e poi rimandato a casa. Ma qui avrebbe dovuto seguire un regime di vita molto quieto e pieno di riguardi. L'avevo visto con la testa affondata in una pila di guanciali, molto pallido e smunto, ma il suo sguardo era come arrabbiato, offeso per l'insulto recatogli dal male, per la rinuncia alla quale è stato costretto. Mi chiese come andavo, gli assicurai che le cose procedevano bene, in effetti alla tipografia non mi trovavo più solo. Finalmente era arrivato il tipografo di mestiere, un tipo magro, anziano, con pochi capelli appiccicati al cranio, sempre sorridente. Credo fosse socialista, e sembrava completamente strano l'idea di clandestinità. Fortuna che lì fra tante rovine nessuno ci poteva vedere e sentire. Lavorava veloce, sempre borbottando fra sé, ma con una specie di indifferenza che mi irritava. Per me produrre un volantino che recava la firma Federazione Comunista di Padova non costituiva un semplice lavoro, ma qualcosa di molto simile a un atto di fede. Lui sembrava invece che stesse stampando un annuncio commerciale. Giunsi a pensare che lo facesse per i soldi. Gastone tornò a casa dopo un mese, stava abbastanza bene, anche se aveva la voce un po' appannata e rauca. Se ne stette buono, riposando e leggendo, ancora per un breve periodo. Poi un giorno disse che era tempo di riprendere a fare qualcosa. Certo, a recarsi in montagna non poteva pensarci più. Le sue forze non bastavano, ma riprese come prima, con la stessa determinazione e tenacia.
E dopo la chiusura di questo capitolo, che chiude anche complessivamente la lettura della casa di Via News Lady Mario Passi, che abbiamo letto anche nelle precedenti puntate, potete trovare tutto in podcast, direi che è il momento di prenderci una pausa musicale.
Mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico,
perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo, ma fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo, Mario. Figlio unico, frustrato, frustrato, deruppato, sottomesso. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo, Mario. Figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo, Mario.
E torniamo allora in diretta questo mercoledì notte qua su radiazione.info con Memoria Resistente. Al limitare della puntata ci prendiamo qualche minuto per lanciare gli appuntamenti. Appunto, appuntamento Resistente, 3 giorni davanti alla sede dell'Infospazio Chinatown blindato il 23, il 24 e il 25 aprile, appunto una 3 giorni che culmina con la giornata della Resistenza che noi ci rivendichiamo come nostra e non vogliamo lasciare d'appannaggio di partiti come il PD che si professano portatori della memoria di quella lotta ma che poi di fatto
sono solamente esatto
tutto quello contro cui i partigiani hanno lottato.
Quindi esatto, assolutamente.
Questi 3 giorni ce li vogliamo prendere per ricordare noi quella che fu una lotta di classe e soprattutto per continuare a lottare anche di fronte a un Infospazio Chinatown ancora blindato per questa meschina e vigliacca operazione repressiva che ha colpito il comitato di lotta per la Casa di Padova con l'accusa di associazione per delinquere, tanto ridicola anche da essere caduta al tribunale del riesame, almeno per quanto riguarda le misure cautelari, dopo 3 settimane, quanto comunque appunto subdola perché permette misure come il sequestro di strumentazione, come ad esempio quella radio, o anche il sequestro fisico di una sede che è da 20 anni un luogo storico comunista all'interno di uno dei quartieri popolari più antichi della città, il quartiere cinese. E noi a tutto questo sicuramente non ci stiamo, non si ferma la radiazione, continuiamo a trasmettere, non si ferma il comitato di lotta per la casa che continua a resistere insieme alle famiglie, alle persone in difficoltà, agli sfratti, tra
che sono sempre di più purtroppo,
sono sempre di più. Rilanciamo l'appuntamento domani mattina dalle 7 nella corte di via Melette, qua proprio nel quartiere cinese. Ci sarà un picchetto antisfratto per evitare che una famiglia con anche figli minorenni venga buttata fuori di casa, quindi dalle 7 in avanti il comitato sarà lì davanti a portare
solidarietà,
e anche un supporto resistente a chi non è disposto a
cedere le politiche speculative, chiaramente, perché
a non finire in mezzo a una strada, esatto, con la propria famiglia, i propri cari, i propri ragazzi, solo perché non è più in grado di fare fronte alle richieste di un mercato privato sempre più composto da squali,
esatto, da pesce cani proprio, che non guardano in faccia niente a nessuno ma guardano solo che a fine mese gli arrivi il proprio profitto quindi chiaramente sono... è anche per questo appunto che noi lanciamo l'idea di questi ragazzi che 70 anni fa salivano in montagna anche per questo, perché come diceva l'Agnese, una staffetta partigiana Emilia Romagna, che anche i poveri devono avere diritto a divertirsi, a ballare la domenica, a portare un paio di scarpe e a poter mangiare e bere a volontà. Per questo si lottava per il partito valeva la pena di farsi anche ammazzare. Quindi noi rilanciamo anche appunto attraverso il Comitato per la Casa queste lotte che furono loro e che adesso non sono nostre. Quindi
assolutamente
li aspettiamo,
sì.
Anche volevamo ricordare il pranzo della domenica.
Stiamo parlando di bere e mangiare, domenica appunto pranzo alla messa Marzolo occupata dalle 12.30, facciamo dalle 13, pranzo benefit per sostenere radiazione, venite, passiamo questa domenica insieme, noi poi ci risentiamo.
Esatto, aspettando da 3 giorni in cui esatto. Chiaramente ci sarà il 25 aprile, giorno della 25 aprile 1945, ma non solo per sempre praticamente, perché per noi sarà per sempre, quindi esatto. Vi aspettiamo numerosi a partecipare e a sostenere questa radio, che di certo non sta là a guardare chi squali della finanza, i pesce cani che vogliono fare la pelle sulla pelle dei poveri, continuano a fare quello che stanno facendo.
E noi ci risentiamo sempre alle 21 su radiazione.info mercoledì 20.
Ciao a tutti.
Dormanno i tormenti del mare. E se ho fatto una praça di gente madura, e una statua di febbre arder. Andò alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Meia fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme a noite ao relento na areia, dorme a noite ao relento do mar, dorme a noite ao relento do mar. Há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme a noite ao relento da areia, dorme a noite ao relento do mar, dorme a noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua de febre arder. Anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer.